seconda parte della seconda lezione. E dopo aver illustrato quindi diciamo la parabola di tutto questo corso, cerchiamo di muovere a questo punto davvero i primi passi. Allora, dicevamo che Gadamer coltiva questo progetto di rifondazione della scienza dello spirito e che per farlo deve impossessarsi di una strumentazione filosofica, concettuale, che permetta a queste discipline di differenziarsi rispetto al metodo e alla procedura tipica delle scienze naturali. La strumentazione di cui si avvale Gadamer è una strumentazione di tipo ermeneutico, al cui centro sta il concetto di comprensione, ma l'ermeneutica di cui si avvale Gadamer non è più semplicemente una disciplina tecnica, come era in origine, non è più semplicemente l'arte di comprendere un testo in tutte le sue difficoltà, quindi non è semplicemente l'arte della lettura in vista di una corretta comprensione di un testo, quindi non si costituisce solo di regole procedurali, di strategie interpretative, non si pone più soltanto questi problemi, ma li allarga nell'ambito complessivo dell'esperienza umana. Appunto perché sulla scorta di Heidegger, Gadamer assume il Verstehen come un esistenziale. Bisognerebbe fare un corso, tutto un corso, diciamo, su questo punto che ho appena richiamato, no? Che cosa vuol dire esistenziale, in che modo questo termine figura all'interno di Sein und Zeit, che è la grande opera che ha, diciamo, rivelato al mondo Martin Heidegger. Magari lo riprendiamo quando ci vediamo, sperabilmente, faccia a faccia. Adesso concedetemi di tirare dritto su questo punto. Allora, Gadamer ha questa ambizione, coltiva questo proposito, vuole avvalersi della strumentazione di alcuni elementi, diciamo, messi a punto da Heidegger con la sua analitica esistenziale, ma in realtà, diversamente da Heidegger, non ha intenzione di rimettere, diciamo, completamente in discussione la storia del pensiero filosofico. Anzi, la sua esigenza primaria sarà quella di muoversi all'interno di questa storia in maniera diversa, rivendicando una idea di storia diversa da quella dello storicismo, ma senza naturalmente avviare quella distruzione della storia dell'ontologia che invece rientrava nei progetti di Heidegger, e quindi senza nemmeno avventurarsi in un ritorno all'origine, all'inizio, diciamo, aurorale della storia di questo del pensiero occidentale, uscendo quindi in qualche misura anche dall'alveo della filosofia in senso proprio e inseguendo una sorta di nuovo pensiero, un nuovo inizio per il pensiero nella forma di un pensiero poetante, come farà Heidegger. Dunque Gadamer non ha la radicalità della proposta di Heidegger, ritiene anzi che in questa radicalità ci sia un estremismo discutibile. Come noto, Gadamer si proponeva, parole sue, di urbanizzare Heidegger, come se Heidegger fosse diciamo un personaggio difficile da addomesticare, qualcuno che andava civilizzato, cioè portato dai suoi luoghi natii, dalla Foresta Nera, da questo borgo del Baden, Meskirch, in cui Heidegger nacque, portarlo in città, no? Cosa che Heidegger in qualche misura si rifiutò sempre di fare, nel senso che continuò a inseguire i suoi percorsi, i suoi sentieri. Che immancabilmente molto spesso anche si interrompevano, ma che tuttavia cercavano direzioni del tutto nuove, in qualche modo non ancora tentate. Quindi tentava di scalare, diciamo, le sue montagne sul versante dove non erano mai state scalate. Dunque, Gadamer ha un progetto diverso, anche se per realizzarlo utilizza almeno in parte la strumentazione di Heidegger. Dicevamo, ha un rapporto diverso con la storia della tradizione, è interessato a ricucire le fratture prodotte dalla modernità, pensando che la tradizione occidentale sia così solida e così forte da poter, diciamo, avanzare ancora in maniera produttiva, rinnovandosi certamente attraverso questo ritorno all'origine proposto da Heidegger, ma senza incamminarsi in una diciamo via completamente altra rispetto a quella che è già in corso, che viene già battuta. Si tratta sostanzialmente di ridare nuovo slancio, nuova linfa a una storia che invece portatrice di una sua intrinseca validità, di una capacità, diciamo, non ancora smentita di produrre umanità e di affermare la forza dell'esperienza umana nei termini della comprensione reciproca. Dunque, Gadamer ha nei confronti stessi della tradizione umanistica, che invece viene presa di mira da Heidegger, non solo da lui, naturalmente, ha una intenzione molto molto diversa. Si occupa, si interessa all'indomani della stesura della sua opera principale, cioè Verità e Metodo, si interessa sempre di più del problema del linguaggio, certamente, come lo Heidegger della sua seconda fase dopo la Chere, ma lo fa sviluppando un'idea di linguaggio e un interesse per le arti della parola, quindi per la letteratura, anch'esso molto diverso dalle intenzioni con cui pure Heidegger si occuperà tantissimo, in maniera spesso geniale, di poesia. Dicevamo che dunque Gadamer vuole rilanciare il senso della tradizione. Vuole ridare nuova linfa a un corso storico che è stato segnato a un certo punto con l'avvento della modernità, quindi con l'affermazione della scienza empirica a partire dal 600, ma a seguire anche con l'affermarsi della soggettività moderna e di tutto quello che questa affermazione ha comportato in ambito filosofico, vuole in qualche modo ritrovare la continuità con esperienze che precedono questa frattura. L'avvento del moderno, che ha significato certamente moltissimo, ma che ha dovuto per tanti aspetti gettare alle ortiche forme di sapere, forme di conoscenza che fino a quel momento invece avevano goduto di una piena dignità. In particolare, Gadamer vuole recuperare la dimensione dell'arte che la sua critica moderna, in particolare kantiana e post-kantiana, ha viceversa svuotato. E appunto, come dicevamo, vuole riportare alla luce quel carattere organico dell'arte che è stato in qualche misura dimenticato e sminuito dal progetto di farne qualcosa di soltanto apprezzabile in senso estetico. Il suo bersaglio preferito da questo punto di vista è Kant, perché nella terza critica, la critica del giudizio, Kant, pur affrontando in maniera molto dettagliata una critica del giudizio riflettente, cioè di quella forma di giudizio che noi utilizziamo quando formuliamo affermazioni in cui compare l'aggettivo bello, pur quindi dedicando un'intera opera alla dimensione del bello, ha inteso l'esperienza estetica come qualcosa che prescinde, che non ha più i connotati della conoscenza e intrattiene a sua volta un legame con la moralità che è però, diciamo, anch'esso non di tipo fondativo. Dunque, l'esperienza estetica diventa un'esperienza soltanto estetica, specificamente estetica. L'arte, deve essere compresa e apprezzata solo e soltanto per la sua qualità estetica, mentre i suoi risvolti, sia conoscitivi sia etici, debbono essere in qualche misura riservati a delle sfere distinte. Dunque l'arte, tradotta filosoficamente in una dimensione, in cui non ha più né una valenza conoscitiva né un carattere di, introduzione o conferma della dimensione etica, il fatto che non sia più assimilabile a nessuno di questi due ambiti fa sì che venga sancito sul piano filosofico quello che è già accaduto sostanzialmente nella realtà, e cioè che anche nella sensibilità moderna e nell'affermarsi di una certa idea di gusto e di raffinatezza a livello sociale, l'arte diventa un fatto per intenditori, per esperti, per critici, per uomini e donne di gusto, che certamente non possono dimostrare nulla. Il gusto non è sottoposto a delle regole, de gustibus non est disputandum, e tuttavia la dimensione estetica diventa appannaggio di questo atteggiamento estetico, di un atteggiamento estetico dove l'arte viene valutata soprattutto dal punto di vista della qualità della sua fattezza, della sua apparenza. Dunque, la critica kantiana non fa altro che sancire sul piano teorico una nuova fase della civiltà moderna, la fase cioè che vede ormai, diciamo, riconosciuta la dimensione museale dell'arte, delle opere d'arte, e la diffusione di un atteggiamento da intenditori, collezionisti, critici, recensori, che contribuiscono a diffondere anche nel pubblico una certa maniera di guardare alla dimensione estetica. Che cosa c'è dietro a questo, diciamo, sviluppo? C'è fondamentalmente, secondo Gadamer, una forma di scissione, di separazione che a un certo punto la modernità intraprende tra l'arte, tra l'opera d'arte e tutte le altre funzioni a cui invece essa si prestava, che assolveva, sia rispetto alla dimensione etica, politica, religiosa, in taluni casi anche militare. Cioè l'arte si presta e si è sempre prestata a una molteplicità di funzioni. Non è mai stata, prima della modernità, nel giudizio di Gadamer, opera di artisti che liberamente, creativamente, magari in nome di un impulso puramente creativo, hanno prodotto le loro opere. Gli artisti hanno sempre avuto dei committenti, e i committenti erano i potenti di turno, autorità religiose, politiche, semplicemente uomini altolocati, ricchi commercianti. Allora, l'arte ha sempre avuto una natura, quindi possiamo dire composita, naturalmente è sempre stata oggetto di una valutazione, sì, è sempre distinto, si è sempre fatto differenza tra artisti più o meno dotati, eccetera. Ma nel complesso le opere d'arte facevano parte della trama della vita, erano presenti molto più di quanto non lo siano oggi nelle pubbliche piazze, in spazi quindi accessibili a chiunque, nei luoghi sacri, nelle chiese, e dunque facevano parte, diciamo, dell'esperienza comune. Prima della nascita delle collezioni private, che condurranno poi alla nascita dei musei, l'arte era in qualche modo a disposizione della comunità. Tutto questo comincia a non essere più vero da un certo momento in avanti. La nascita del museo tra 700 e 800 e per del museo moderno, naturalmente le collezioni private risalgono a qualche secolo prima, ma la cosa rilevante è che le collezioni private diventino pubbliche a un certo punto, producendo una specie di distacco, di separazione dall'opera rispetto al luogo in cui era stata collocata originariamente. Gli affreschi vengono staccati, le statue vengono trasportate, i dipinti, le tele vengono naturalmente ricollocati in maniera molto più agevole. Insomma, si assiste a una specie di immenso trasloco che corrisponde molto spesso anche a veri e propri furti organizzati, come nel caso delle conquiste napoleoniche in Italia, che portarono per gran parte ad alimentare le collezioni del Louvre. Ma insomma, il punto fondamentale è che per Gadamer, a una certa fase storica, l'arte viene staccata dal suo habitat originario, e a questa specie di distacco, che si traduce certamente in una modalità di fruizione nuova, quella del museo, corrisponde una specie di altrettanto distacco, altrettanto radicale sul piano filosofico. Si recidono i suoi legami con la dimensione della conoscenza e con la dimensione etica.